Capitolo 20. Buddho. Luang Por Kampong mi voleva bene, o perlomeno questa era la mia percezione quando mi dava delle pacche sulla spalla. È un monaco anziano Thai che alcuni anni fa veniva spesso in visita da noi, un tipo grosso con una voce profonda e potente. La comunicazione fra di noi era limitata, non avevamo una lingua in comune, solo qualche parola d'inglese. Spesso accadeva che io mi inchinassi mentre lui mi passava accanto. Così mi dava delle sonore pacche sulla spalla e non smetteva finché io a mani giunte non dicevo «Buddho, number one!». Allora lui mi confermava con un sorriso «Buddho, number one!» e lo ribadiva pure con un pollice alzato. Per stima e affetto aggiungevo «Luang Por Kampong, number one!» e lui ridendo riprendeva a darmi pacche sonore. Una cosa era chiara, entrambi «Buddho è il numero uno!». In una diversa occasione era in visita a Santa Cittarama un altro monaco anziano Thai che incarna lo stile dei monaci della foresta di prima generazione. Luang Pu Tui, un austero e severo guerriero spirituale, una figura snella e nodosa di energia e determinazione. Insieme a lui c'era anche un altro monaco Thai, anch'egli un monaco anziano, ma di carattere opposto, cordiale, sorridente, accogliente. Era di grande ispirazione averli qui contemporaneamente. Quest'ultimo mi aveva preso in simpatia, così che un giorno mi offrì ciò che in Thailandia sarebbe considerato un super amuleto. E nel donarmelo, nel suo modesto inglese, aggiunse «Buddho». Irretito emotivamente dal potere del regalo ricevuto e per enfatizzare il momento, gli chiesi quante volte dovessi dire la formula magica «Buddho», per attivare l'amuleto e ipotizzai che avrei dovuto ripeterla 3 volte. Mi guardò stupito e, colmo di compassione, si limitò a rispondere «Buddho always». «Buddho sempre con te, nel tuo cuore e nella tua mente». Se ponete la domanda «Ajahn, cosa dovrei fare?» a un monaco della tradizione della foresta, non vi stupite se la risposta, soprattutto qualora si tratti di un thailandese, prima o poi sarà «Buddho». E se insistete, ripeterà ancora «Buddho». La cosa interessante è che se consultiamo il canone Pali alla ricerca di questo Buddho, così come viene inteso nel nostro lignaggio, non lo troviamo. Molti studiosi storcono il naso di fronte a un simile approccio, mentre i monaci della foresta rispondono ancora «Buddho». Sebbene la tradizione della foresta sia una delle più ortodosse in termini di vinaya, la disciplina monastica, per quanto concerne il Dhamma, tale tradizione ha un aspetto molto pratico ed esperienziale che ci porta a confidare in Buddho. Il dibattito è aperto su tale argomento. Aggiungerei solo, se Buddho ci aiuta a lasciare andare i nostri attaccamenti, ciò ha comunque un suo perché. Se invece è un'ostruzione a lasciare andare, allora stiamo davvero sbagliando. Ma che cosa si intende con Buddho? La definizione più comune è ciò che conosce. È una mente che nell'esperienza osserva senza farsi coinvolgere dagli attaccamenti. È una mente in equilibrio che non solo osserva, ma sa anche come osservare al fine di non aggrapparsi ai fenomeni. Buddho non è un mantra, anche se talvolta può essere associato al respiro come un mantra, ripetendo mentalmente Buddho nella fase di ispirazione e Do espirando. In tal caso è utilizzato come parikamma, un oggetto di concentrazione preliminare che si raccomanda ci accompagni durante l'arco di tutto il giorno o perlomeno quanto più possibile. Sarebbe però riduttivo reputare che sia solo questo, è prima di tutto un insieme di qualità e fattori. Anzi, potremmo dire che man mano ingloba in sé tutti quegli elementi che concorrono alla liberazione del cuore e al risveglio della mente. Se prima è comparabile a Sati, la presenza mentale, dopo vi si affianca anche la saggezza, Pagna, per poi continuare con la concentrazione, Samadhi, l'energia, Viriya, la fede, Sadda e tutto ciò che possa servire. Nonostante sembri una sequenza, in realtà non è così. È un vortice di Dhamma che assimila ad ogni nuovo giro le qualità e i fattori presenti nelle liste e gli elenchi menzionati nella dottrina. Il fattore che funge da collante in questo processo è la retta visione, Sammaditti. Buddho non significa essere illuminati, significa aver visto la mente in equilibrio, forse solo per un attimo e, grazie a quell'attimo, essere stati in grado di constatare che tutto convergeva verso questo equilibrio. Così, anche se solo per un attimo, abbiamo avuto la prospettiva dalla quale il Dhamma diventa realmente comprensibile. È una vera e propria rivoluzione nella nostra pratica. È in quel momento che comprendiamo che la mente non va calmata, che la mente è già calma, ma c'è un senso del sé che va ad agitarla promuovendo forme di avidità, avversione e illusione. È il momento in cui vediamo la rinascita mentale, la gestazione dell'io che sfocia nel divenire e dà origine al samsara. È il momento in cui le tecniche di meditazione perdono valore perché assisti al comporsi del sé e non cerchi più una struttura che lo contenga, ma solo di capire le condizioni che lo sostengono e come rimuoverle. È il momento in cui perdi la fiducia nel mondo e nelle sue idee, prima fra tutte quella di un sé, di un io, per dare spazio al Dhamma. È il momento in cui i fenomeni sono visti come tali e non come il mio carattere, la mia vita, le mie o le tue cose. È il momento in cui le condizioni sono causa ed effetto, alcune delle quali sono di beneficio per il lasciare andare, altre invece per l'afferrare. È il momento in cui lasciare andare diventa una priorità. Magari è solo un momento, ma per quanto breve possa essere, dà fiducia, ci dice che ci sono potenzialità inaspettate e che il sentiero può essere davvero percorso. È una rivoluzione totale, è come scoprire che il sole non gira intorno alla terra, ma è la terra che gli gira intorno, con noi che avevamo pensato di essere al centro dell'universo, ma l'universo è solo una condizione che sorge e cessa. È l'inizio della vera pratica. Non pensiate che sia la fine, è l'inizio, mentre prima era solo un attendere questa svolta. Non crediate però che sia qualcosa di speciale, è semplicemente osservare le cose così come sono e sentire che tutto va bene così com'è. Iniziate a esserne consapevoli, senza afferrare questa esperienza, osservatela solamente. È da questo equilibrio che vedremo dipanarsi il samsara e sapremo come farlo cessare, mettendo in moto un insegnamento del Buddha. Tutto qui. Restiamo al centro della ruota del Dhamma, come un ragno al centro della sua ragnatela, e se qualcosa sfiora la ragnatela lo sappiamo e ci attiviamo, altrimenti ci godiamo la calma della presenza mentale nel momento presente. È da questo centro che si vedono meglio i puntini sparsi e le tante figure che si possono tracciare con essi, che sappiamo comporre musica anche se sordi, che semplici suoni come clic e puff sanno insegnarci, che riusciamo a districarci fra gli intrecci dei bastoncini Shanghai, che ci rendiamo conto di un semplice ah che apre il cuore, che le piccole cose di ogni giorno sono similitudini di Dhamma, che abbiamo la fiducia e l'abilità di saper scassinare ogni cassaforte, che non siamo più una formichina smarrita che gira in tondo perché abbiamo superato uno dei più grandi esami della pratica spirituale, comprendere Buddha. Buddha è il numero uno. Buddha dovrebbe essere sempre nel nostro cuore e nella nostra mente. Se ancora non l'abbiamo trovato, cercate, continuate a cercare, abbiate perlomeno fiducia che c'è. Lo troverete anche in un semplice respiro consapevole. Poi da lì il Dhamma diventa sempre più chiaro. Quegli elenchi e quelle liste dottrinali che abbiamo imparato a memoria con le loro definizioni vengono messe da parte. Cominciamo adesso da Buddha, da questo equilibrio interiore, vediamo le qualità e i fattori che lo sostengono e che orientano verso il lasciare andare e sappiamo come metterli insieme. Inoltre vediamo anche i fattori che ci sono di intralcio e sappiamo come rimuoverli o togliergli forza. Quegli elenchi e quelle liste dottrinali sono, d'altronde, nati così e non viceversa. Il Dhamma è ciò che resta quando abbiamo dimenticato tutto quello che abbiamo studiato.